Episodio 6, alla sinistra come cambia il vento della politica. Ricordiamo di seguirci su www.alasinistra.com e su tutte le piattaforme di podcasting. Io suggerisco Spotify. Tu, Nunzio?
Io pure, perché è l'unica cosa che c'ho.
Io suggerisco Instagram per mettere like alla modella alla quale ha messo like.
Che come si è? Che è brasiliana addirittura, io non lo sapevo. Poi tutto d'un tratto
sudamericano.
Però ci sta che papà, no. A carne cara.
Ho saputo che hanno aperto un'inchiesta interna.
È chiaro.
Ma sarà stato di sicuro un hacker.
Ci sta.
Sì, io sicuro.
Dobbiamo chiedere al nostro amico.
Tu immagino. Che lo so, io purtroppo ho dovuto tagliare i ponti, però tu immagina Papa Francesco il telefono in mano da solo nella stanza con tutta San Piero deserta, perché a Roma pure c'è il coprifuoco, a mezzanotte, ecco, carina, like, fatto un macello.
Avrò pensato tanto che cazzo sono accorto.
E invece, pensavo di essere un utente qualsiasi sulla pagina di Elisabetta Canali, insomma, non è così. Clima inizia a far freddo, ragazzi. Siamo in inverno.
A Torino già nevica da 2 mesi. No.
Torino, sì.
Guarda, a Torino oggi c'è stata una bellissima giornata, sembrava primavera. C'erano i cerbiatti che saltavano per la strada, i coniglietti.
Erano topi.
Forse nutri.
Comunque, bellissima giornata anche ieri, soltanto che quando cade il sole arriva proprio, c'è una gelata che io non sono abituato a queste cose.
Là stanno le Alpi, là vicino.
Dove sono andato a finire? Al confine? Al confine con la Francia.
Invece a Roma, Miraz?
Ma Roma, bella. Ha cominciato a far freschetto, ma è ancora un clima piacevole.
Cazzo, freddo di Roma, quello che vengi con
sì, no, si è abbassata di 10 gradi la temperatura, però siamo passati dai 23 ai 13, insomma, perché si continua a stare benissimo.
Va bene.
Oggi che dice il mare Adriatico, Giancarlo?
Mare Adriatico, allora, è tempestoso, c'è grosso vento, gran tanto vento.
Si vede la Jugoslavia di fronte.
Si vede, ma secondo me sta arrivando, perché vedo il mare che è mossissimo. Io ce l'ho qua proprio che stava entrando a casa, non so perché.
Ti arriva a Sarajevo dentro casa in pratica.
Sì, speriamo che non sparano, cioè speriamo che rimangano tranquilli, ragazzi.
Quello era un incidente.
Mi sa pure a Sarajevo, comunque non è che stavano proprio tranquilli. Vabbè, a prescindere da questo breve excursus. Scusi, il summit, che cosa è partorito? Di che parliamo oggi?
Ma qui diciamo che le discussioni si stanno incentrando sul Natale, sui regali, compriamo, non compriamo, vediamo un po' che cosa.
Cenone.
Esattamente, il cenone, perché è diventato il problema dell'Italia in questo momento. Ci saremo al cenone insieme con tutta la famiglia, c'è chi dice no, c'è chi dice vabbè fatelo, ma attenzione, vediamo un attimo, ma poi... Con questi negozi chiusi, questi regali, dove li facciamo?
Attenzione.
Che sta circolando per l'Italia in questi giorni.
Tutto il mondo si chiede dove l'Italia comprerà i regali.
O dove comprerà il capitone. No, però mi sa che
si parla.
Io ho visto, per questo, io ho visto tante inserzioni di pescherie su Amazon, perché Amazon ha aperto il reparto pescheria, oltre ai farmaci. Il banco fresco.
Ma ste pescherie fanno pure il sondaggio oppure...
Ma guarda che qui la discussione sta facendo aspra. C'è, giusto per raccontare un pochino quello che sta succedendo, a causa del lockdown, a causa delle misure restrittive, i piccoli commercianti sono stati i primi a soffrire di più per le chiusure, le varie chiusure che ci sono in Italia. Francia, in Germania, eccetera. Ma che cosa succede? In Francia fanno un appello varie personalità della politica e dell'associazionismo, del sociale, eccetera, e fanno questo appello che si è chiamato Natale senza Amazon, che in francese, che io sono di madrelingua francese, è Noël sans Amazon, senza Amazon.
L'avevi detto sì. Ah, ma si pronuncia la S?
Sì, certo, sans Amazon.
Perché una legatura. Passa la S.
C'è una legatura lì.
Chiederemo, chiederemo
e poi immaginate che il mio insegnante di francese era un avvocato, perché gli avvocati si sono aggiustati tutte le cose, no? E potevano anche insegnare francese. Immaginate il mio francese com'è. Comunque inizia questo, scrivono e viene scritto tu ridi, però ed è così. Questa è l'Italia, diciamo. Quindi è stato sottoscritto questo appello da varie personalità, come il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo. Il tono della petizione, quindi, è molto duro, soprattutto se consideriamo che a firmare c'è anche, come detto prima, la sindaca di Parigi, Hidalgo. Nelle scorse settimane lei ha dato già forfè sulla elezione dell'Eliseo, quindi si trova libera, a mani libere, eccetera, però lei si vuole sentire vicino. Si vuole sentire vicino ai suoi concittadini commercianti che si trovano in difficoltà in questo momento, ma come tutti i commercianti in Europa. E comunque questo appello di contro Amazon, che poi alla fine si parla di questo, tutti sono contro il colosso americano dell'e-commerce. Ha buon ragione da una parte, ma anche non è giusto così, nel senso che i tempi stanno cambiando e bisogna pure accettare che il mondo cambia. Infatti Casaleggio in un'intervista ripete queste cose, ha detto ok, le difficoltà, però il mondo sta cambiando e forse bisogna anche ripensare ai sistemi economici e commerciali.
Vabbè, Casaleggio, del perché c'è un po' di conflitto di interessi.
Piccolo. No, però forse non fanno i commerci.
Vabbè, però no. Lavora per il digitale, quindi.
Vabbè, ma a prescindere dal conflitto di interessi, no? Ma è vero, nel senso, cioè ormai è un muro d'acqua che ti viene incontro e non lo potrei mai fermare. Cioè,
però in Francia si lamentavano del fatto che attualmente i negozi sono chiusi e praticamente diciamo, se è collegata la cosa a quella del Natale. Che adesso la settimana prossima ci dovrebbe essere il Black Friday e i negozi francesi si sarebbero ritrovati chiusi. E infatti mi pare che hanno raggiunto un accordo alla fine.
L'hanno spostato, se non sbaglio. L'hanno posticipato di una settimana. Ma anche un altro.
Ma sempre si farà, nel senso che. Guarda ragazzi, basta cambiare un attimino il sito, non andare su quello francese ma andare su quell'altro, su quello americano, e partecipare tranquillamente, certo, a un Black Friday.
Ma un altro esponente pure politico famoso si è accodato a questa campagna, se non sbaglio.
Allora, visto che noi da d'Oltralpe, diciamo, d'Oltralpe arriva come al solito, prende la palla al balzo il capoccione di Salvini, che ha deciso di non fare politica, ormai ufficiale. E si attacca, no, cioè non è che appoggia questa cosa, perché poi la Lega è amica anche di questi poteri forti, cioè mo non facciamo i coglioni,
certo.
Perché il nostro buon Matteo
Salvini, come a Roma lo definirebbero un paraculo,
ma è un paraculo, sì, perché lui ha fatto un post, cioè questo appello, rispondere a questo appello eccetera, è partito da un post suo che fa un sondaggio, perché lui si sostituisce all'Istat, secondo lui i suoi sondaggi sono ufficiali.
Sì,
no?
È chiaro.
No? Lui si basa su quello.
Pieni poteri, gli avevano dato pieni poteri.
Comunque lui prende la palla al balzo, come è solito fare, perché comunque è astuto, almeno come comunicatore, e sa della difficoltà anche dei commercianti italiani, perché in effetti il fatturato delle piccole e medie imprese collegato a quelli dei commercianti si è ridotto di un terzo rispetto ai fatturati degli anni precedenti. Quindi
e Amazon invece? Cioè invece, diciamo, i colossi, il commercio sul web?
E invece è stata la regina, no? Amazon si può dire che è la regina delle grandi aziende ormai, con fatturati che galoppano, vanno sui miliardi di euro. La stima è stata di 81 miliardi di fatturato soltanto nel primo trimestre del 2020, considerando che stiamo parlando poi di stime che poi a fine anno possono soltanto che ingrandirsi. Il 2020, il 19 l'aveva chiuso più 20%.
Vabbè, ma almeno pagherà un sacco di tasse, no?
Esattamente no. Perché Tutto ciò, ma che poi è quello che sta montando questa polemica, che è giusto che sia così. Nel senso, tu fai soldi in questo paese, devi pagare queste cavolo di tasse.
Certo. È quello, ma veramente lì è l'unico fronte dove si
può qualcosa. Senza basarsi sulla società che sta in Olanda, perché in questo modo è ovvio che no, poi falsifichi il mercato. E poi con questi fatturati qua, è ovvio che la fa da padrona Amazon. Cioè, lui ha i super cannoni puntati su tutto il commercio, lui domani può dichiarare guerra e far chiudere tutto il mondo.
Ma poi non si può scindere
100 miliardi l'anno, non so se è chiaro.
Cioè, non puoi scindere il commercio digitale da quello fisico. Cioè, mi sembra un po', a parte che, come abbiamo già ripetuto prima di registrare, mi sembra molto una puntata, questa poteva essere fatta o negli anni 90 oppure nel 2030, perché ci sarà sempre qualcuno che ogni Natale, vi ricordate quando dicevano: oh, mi raccomando, quest'anno i regali la compate la bottega sotto casa. Ma se io devo comprare gli AirPod,
dove cazzo vado?
Cioè, e quello me li vende a 40% in meno, lo dico una cazzata. È normale che io, da utente consumatore, mi rivolgo a dove trovo più. Cioè, il mercato è così. Se vuoi fare il
libero, no, ma infatti il mondo va avanti. Però qua la polemica è nata perché si sono trovati in questo momento, cioè in Francia, con i negozi chiusi. E con la pandemia il commercio online si ritrova ad essere avvantaggiato rispetto a categorie che stanno già subendo la crisi. È nata così la polemica, sì, contro Amazon. E poi Amazon, vabbè, ci sono anche altre questioni che poi magari le tocchiamo sulla posizione dominante. Insomma, ci sono
alla posizione dominante, che è qua. Infatti, stavo dicendo qua, ma non è tanto il modello di business di Amazon, ma è l'idea di Amazon. Cioè, ora Amazon è ancora incatenato un po' dalle regole dei governi, perché dire non arrivare all'automatizzazione completa, perché Amazon ha i brevetti già per automatizzare tutto il processo della logistica e tutto quanto. Tutto, no, ma da quello che prende il pacco a quello che lo manda, eccetera. Bezos ha già i brevetti e i prototipi pronti.
Bezos per spagnolo vuol dire baci, no?
Come, scusa?
Dico Bezos, che è spagnolo, vuol dire baci.
Esatto, tanti Bezos sulla fronte. Non l'avevo capita, Milaz.
Ma perché era sottile?
Era sottile, non l'ho vista.
Arriva lunedì questo.
Però cioè, è questo un po' che fa paura. Automatizzare processi così complessi, perché la logistica è molto complesso. Stiamo parlando di tante cose che ci stanno dietro alla logistica, e quindi questa cosa qui fa paura. Che tu immagini automatizzare un mondo del genere significa azzerare la forza lavoro umana.
Ma il fatto è che con la tecnologia attuale, cioè senza la tecnologia attuale, uno poteva essere un grandissimo commerciante negli Stati Uniti e poi non valere niente in un altro paese del mondo. Invece con la tecnologia attuale, chi riesce ad entrare nel mercato per primo, perché Amazon, cioè tutta la potenza e tutta la stronzaggine di Bezos, ma sono stati i primi a inventarsi sta cosa, anche per questo stanno a un altro livello rispetto agli altri.
Io oggi ho comprato due cose su Amazon.
Stronzo.
Non li trovo in giro. Cioè, io non posso fare 18 km per comprarmi una cosa. Scusate, se c'ho la possibilità di farmela arrivare a casa con le ciabatte.
Te lo portano con quelle ciabatte.
Cioè, noi accettiamo questa idea di commercio. Ma lascia stare, non mettiamoci nei panni dei...
Sì, però scusa un attimo, Nunzio, quello che dicevo è che questi colossi diventano così grandi che alla fine riescono a dettare le regole del mercato, e questa è la stortura. Cioè, nel momento in cui Amazon decide quali prodotti si possono vendere e quali non si possono vendere sulla piattaforma, Amazon sta decidendo cosa può esistere e cosa non può esistere nel commercio online, visto che ha una grandissima percentuale di vendite sul globale. Come il problema, lo stesso problema si pone per esempio nel momento in cui Facebook e Twitter si mettono a fare a decidere quali sono le fake news e quali sono vere. là stiamo dando il potere ad una piattaforma privata di decidere qual è la verità e quale non è, perché non ci prendiamo in giro, sui social non esisti se non sei su Facebook o su Twitter. È un problema sia etico sia economico.
Esattamente, infatti è l'altro aspetto. Oltre alla posizione prevalente in economia economica, è anche l'aspetto etico che non... sono impreparati i governi, gli stati a queste cose, che vanno più veloce di loro. Loro decidono in un CDA di un'ora, decidono un anno. Cioè, mentre qua per fare una legge ci mettono 2 anni, cioè, quindi è chiaro che le velocità sono diverse. È uno stato bizantino come il nostro, è un po' correrà.
Loro fanno proprio le regole, poi spesso vengono incorporate dagli stati. Gli stati copiano le regole che il grande mercato fa. Ma l'altra faccia della medaglia, però, sono il commercio al dettaglio e il commercio all'ingrosso, quello nazionale. L'altro giorno il dottor Oneto, io mo dirò un po' di numeri così a caso. Se vi volete giocare, siete liberi.
Prendi carta e penna.
Prendi carta e penna. Vabbè, Oneto è dell'Istat, si occupa proprio della parte, diciamo, delle statistiche economiche. Ha fatto l'audizione ufficiale, formale, alla Camera, e ha descritto un quadro davvero assurdo, secondo lui, sia in senso negativo che in senso positivo. Allora, vabbè, i numeri che ha descritto sono tutti in negativo. Vi dico solo che la propensione al consumo delle famiglie è scesa di 10 punti percentuali rispetto al 2019. Sarebbe il rapporto tra l'incremento del consumo e il reddito da cui proviene il fatto che tu...
Che è una classica conseguenza dell'incertezza, questa, cioè proprio dell'economia dell'incertezza.
Esattamente, lui ha esordito la sua audizione, il dottor Oneto, dicendo che non aveva mai visto delle fluttuazioni così, nel senso che il primo trimestre si è chiuso più o meno regolare, perché solo il mese di marzo ci ha avuto uno sbandamento. Il secondo trimestre è stato drammatico, poi c'è stata una ripresa clamorosa. Infatti nel terzo trimestre, che sarebbe quello fino a settembre, il PIL ha recuperato 16 punti percentuali. C'è stato uno schizzo, diciamo, schizzo verso l'alto, non in the walk, diciamo. E tutti i settori hanno subito delle ricadute, un po' meno quelli non alimentari, ma un po' meno rispetto al 2019, ovviamente. E questi numeri li dobbiamo leggere in un quadro che noi lo diciamo spesso, noi dal 2007-2008 che siamo in una fase discendente della parabola, giusto, come si dice?
Sapete
che il capitalismo è tipo una...
un'iperbole.
Sta facendo dei gesti con le mani.
Tutti vedranno.
Si chiama iperbole quella parabola.
Esatto. Noi siamo nella fase discendente, quindi forse la pandemia ci farà riportare nella parte ascendente, forse.
Chissà, speriamo.
Allora, chi è? I settori che vanno bene, ovviamente, informatica, TLC e telefonia, più 3,5% rispetto al 2019. Settori più disastrati, scarpe, abbigliamento, meno 25% a testa.
Pure perché se Nunzio sta a casa in ciabatte aspetta Amazon, non si compra manco le scarpe, no?
Oppure ti potresti comprare le ciabatte o le scarpe della Lidl, però vabbè, questo è un altro argomento, non ci interessa. Foto ottica, meno 18,2. Giocattoli, sport e campeggio, non so però per quale motivo vengono messi insieme, meno 16%. Cartoleria, libri e giornali, meno 15%. Ovviamente qui parliamo, questi sono macro numeri, sono aggregati, perché non fa la differenza tra commercio al dettaglio e all'ingrosso, perché dal lato dell'Istat, essendo sia le aziende di all'ingrosso che al dettaglio pagano le tasse dei contribuenti, loro non stanno tanto a vedere qual è la differenza tra le cose. Questi numeri negativi hanno riguardato tutti i tipi di impresa, quelli fino a 5 operai, quelli dai 5 a 49 addetti e oltre i 50 addetti. Occupazione, calo del 2%, sono 500.000 unità. Nonostante il blocco dei licenziamenti. E considerate che il settore commercio il 13% di tutti i lavoratori, quindi è una bella fetta, è una bella fetta. Qui fa la differenza, perché dice che il meno 6% all'ingrosso e meno 6-7% al dettaglio. Io continuo a dire numeri, non so, io leggo, comunque va bene. Questo, diciamo, è un quadro abbastanza triste, quindi ci fa dire che secondo l'Istat non ci sono soldi.
Eh beh, perché poi tra l'altro le attività sono state completamente chiuse per quanto tempo? 2 mesi e passa forse, 2 mesi...
Ma marzo e aprile sicuri, e mo da ottobre che ci sono delle restrizioni, ma non in tutta Italia. Cioè qui parliamo fondamentalmente di 2 mesi di chiusura.
2 mesi di chiusura che è stato proprio là, non so quanto sarà calato il PIL, cioè la produzione anche, ma sono stati 2 mesi che si è fermato quasi tutto. Poi naturalmente d'estate quello è anche un effetto ottico, la risalita così repentina, perché tu parti, cioè scendi tanto, quindi certo, poi risali, senza recuperare il livello precedente hai guadagnato parecchi punti percentuali, è proprio una cosa matematica.
Sì, diciamo che sono i numeri catastrofici che... Oltre al, diciamo, al fatturato vero e proprio, che ne parlo tra poco, anche a livello di occupazione c'è stato un calo. E la fascia più colpita è quella 35-49 anni, che è il 40% di tutto il settore, di tutti gli addetti ai lavori nel commercio, ed è calato del 9%. Cioè, raga, questi che li dovete moltiplicare per tante unità. La forte riduzione c'è stata anche per quelli più giovani, che è meno 6-4%. Qui l'Istat ti fa notare una cosa che si potrebbe ricollegare a quello che stavamo dicendo prima su Amazon, che secondo l'Istat ha interpretato questi dati facendo un collegamento a una crisi che ha subito anche il commercio all'ingrosso, ok?
Sì.
E io Amazon lo faccio rientrare, secondo me, nel commercio all'ingrosso. Non all'ingrosso per i numeri.
È tutto Amazon.
È quasi total, cioè è un sistema che dovrebbe funzionare come commercio al dettaglio, poi che ci possa essere anche
sì, che c'ha
in mezzo, però principalmente è al dettaglio,
i grandi capannoni, grandi, cioè, la grande logistica,
sì sì, però come commercio è un commercio al consumo,
cioè per il finale, sì, certo.
Allora, ultimi 2-3 numeri. Il 31,9% del fatturato delle imprese italiane proviene dal commercio. Raga, è quasi un terzo, un poco meno di un terzo.
Sì, se il commercio si ferma l'economia.
Società di consumo, è chiaro che...
3,4 milioni di addetti, di cui 2,1 milioni dipendenti.
Io comunque...
Questo, diciamo, è tutto. Questi sono i numeri che ha detto il dottor Oneto.
E che si vanno a inserire nel discorso che facevamo prima di queste piattaforme, che poi abbiamo detto Amazon, ma in realtà anche Microsoft, il fatturato sembra sia schizzato in alto,
sì,
come...
Poi c'è...
sì, perché poi ti servono.
Tutta... sì, perché poi naturalmente lavori da casa, ti serve la piattaforma che...
Però la polemica è sterile, secondo me. Perché su Amazon, oltre a Amazon, ci vendono anche altre ditte.
Se vuoi mi ricollego a questo, perché su questo c'è già la prima polemica.
Cioè, questo bisogna capirlo, perché... Allora, non è che se tu devi comprare il TV, vai da Unieuro, Euronics, questi grandi... Che sono sempre colossi.
Certo.
Cioè, alcuni prodotti non li trovi alla bottega sotto casa, o non li trovi nel negozio... che è rimasto a 20 anni fa.
Ma infatti sembra un po' qualche anno fa si faceva lo stesso discorso tra i centri commerciali e il negozietto al dettaglio. Però
la grande
qui,
distribuzione.
Proprio parlando però di quello che dici tu, la Commissione Europea ha annunciato qualche giorno fa, se non mi sbaglio, di aver messo sotto inchiesta Amazon proprio per la questione dei venditori terzi che stanno su Amazon. Perché... secondo quello che pensa la Commissione Europea, che non c'è stato ancora il procedimento davanti all'antitrust, Amazon, approfittando della sua posizione dominante sulla piattaforma, avrebbe dei vantaggi dal fatto che utilizza i dati dei venditori in modo da poter fare poi concorrenza, perché Amazon vendono i venditori terzi, ma vende anche Amazon. E quindi Amazon utilizzerebbe i dati che riceve dai venditori per poi far concorrenza
agli stessi venditori.
E un'altra questione aperta è che su Amazon il venditore può scegliere se utilizzare i servizi di logistica offerti da Amazon o da terzi, e secondo la commissione probabilmente Amazon avvantaggia i commercianti terzi che utilizzano i servizi logistici di Amazon. Quindi sì, quello che dici tu è teoricamente vero, cioè che Amazon guadagna lui ma guadagnano anche gli altri, ma anche su questa cosa sì, non è proprio così chiara la situazione.
Sì. Infatti mo in questa terza parte proviamo a dire quali sono gli strumenti che la politica può porre degli argini, no? L'unica cosa che si può fare, perché stiamo in un sistema di completo libero mercato, quindi lo Stato sì, non può entrare, l'Unione Europea non può entrare, perché ormai siamo tutti in ballo. Che si può fare? Quali sono gli strumenti? C'è qualche strumento che può fare la politica?
Allora, innanzitutto il primo problema grandissimo del quale si parla da tanti anni è il problema fiscale, perché essendo questi servizi dematerializzati è difficile andare a vedere dove è stato prodotto il reddito effettivamente. Cioè, se tu produci un'automobile, l'automobile sì, l'hai prodotta dove c'è la fabbrica. Però se produci reddito sulla pubblicità che Google vende online, la pubblicità produce reddito in Italia perché io l'ho comprata in Italia, o produce reddito negli Stati Uniti perché il software è stato prodotto negli Stati Uniti? Quindi c'è un problema proprio a livello legale grosso da questo punto di vista. E poi questi grandi gruppi riescono sempre a trovare la scappatoia per pagare sempre meno tasse. Per farvi qualche esempio, per alcune di queste aziende si calcola che paghino meno dello 0,05% del fatturato. Fate il paragone con un'azienda normale quanto può pagare. Mi ero anche appuntato quanto avevano pagato nel 2019 le aziende. Aspettate che lo trovo. Allora, i giganti del web in Italia nel 2019 hanno pagato 64 milioni di euro di tasse tutti insieme su 2,4 miliardi di fatturato.
Cioè Berlusconi ne paga 10 milioni.
Per farvi un esempio, Uber ha pagato nel 2019 153 mila euro di tasse in Italia. Cioè... Amazon ha pagato 6 milioni, adesso, per tornare al discorso precedente. Quindi c'è un problema, il primo grosso problema è quello del far pagare le tasse a queste aziende. È una cosa che in Europa viene portata avanti soprattutto dalla Francia da tanti anni. Non si è mai trovato l'accordo perché ci sono soprattutto i paesi dell'est, in passato anche il Regno Unito, che ora se ne è uscito dall'Unione Europea, che si sono sempre opposti a questa cosa. E in più ci sono i paesi che sui favori fiscali hanno fatto il loro certo, negli ultimi 20 anni, come l'Irlanda, come
Lussemburgo, l'Olanda. Ha pure la stessa Inghilterra.
E negli ultimi anni la Francia, alla fine, dopo aver insistito tanto e non essere mai arrivato al risultato che voleva, la Francia ha imposto una tassa del 3%, 5%, mi sono dimenticato, a questi colossi del web. Naturalmente una tassa che è decisa da un solo Stato ha un'efficacia molto limitata, visto che l'azienda può dichiarare gli utili in un altro paese europeo per pagare molte meno tasse. Diciamo, a livello di per concludere il discorso tasse, Gentiloni ha dichiarato che uno degli obiettivi della nuova Commissione Europea, nuova nel senso l'ultima che è stata insediata, è proprio quello di arrivare a far pagare più tasse a questi colossi del web. Ma l'Unione Europea ha subito, la Commissione ha subito la prima grande sconfitta, perché ricorderete che nel 2016 la Commissione Europea aveva condannato l'Irlanda a farsi pagare da Apple 16 miliardi di tasse, perché l'Irlanda attira gli investimenti di queste multinazionali facendo accordi fiscali a ribasso, naturalmente.
Certo.
La Commissione Europea aveva detto che era contro la concorrenza, era un aiuto di Stato, e quindi aveva imposto all'Irlanda di farsi pagare da Apple questi 13 miliardi di euro. Il Tribunale dell'Unione Europea però alla fine ha dato ragione all'Irlanda in primo grado, e quindi questa cosa per ora la Commissione ha avuto la prima battuta d'arresto. Tornando un po' al discorso invece sui big dell'elettronica, l'Unione Europea storicamente ha sempre cercato di mettere un argine allo strapotere di questi grandi gruppi. Una delle aziende che è stata più tartassata nella storia dell'Unione Europea è stata Microsoft. Microsoft che negli anni ha pagato parecchie multe all'Unione Europea. La prima fu comminata dal commissario Monti, che era la commissione, era commissario alla concorrenza, se non sbaglio, e all'epoca nel 2004 la Commissione Europea condannò Microsoft a pagare 497 milioni di euro, perché praticamente Microsoft è quasi monopolista nel settore dei sistemi operativi che utilizziamo sui nostri computer, e all'epoca l'accusa che gli venne fatta è che non dava le informazioni ai produttori di software per poter far interoperare il sistema operativo, sì, con altri sistemi. Negli anni successivi poi Microsoft, la Commissione Europea si è divertita su Microsoft, perché a un certo punto ha detto a Microsoft, per esempio, è uno dei casi più noti, Microsoft aveva cominciato a preinstallare Internet Explorer su Windows, sì, XP, penso fosse all'epoca. E questo perché negli anni, alla fine degli anni 90 c'era il browser più utilizzato al mondo, che era Netscape, si chiamava. E Microsoft aveva perso terreno, perché inizialmente non avevano investito su questo. Per prendere terreno cominciò ad imporre, diciamo, l'utilizzo di Internet Explorer a tutti gli utilizzatori di Windows. Questa cosa alla fine si è conclusa con un accordo. Microsoft mise la possibilità di scegliere il browser, questo si impegnò a farlo per 5 anni, prese anche una multa a un certo punto perché non aveva più rispettato questa cosa. Però questo, diciamo, lo dico perché forse spiega bene qual è il principio con il quale agisce l'Unione Europea, che cioè va a colpire l'abuso di posizione dominante.
Sì,
che
cioè
vuol dire abuso di posizione dominante? In questo caso lo capiamo benissimo qual è l'abuso di posizione dominante, cioè Microsoft è quasi monopolista sul sistema dei sistemi, sul mercato dei sistemi operativi, e quello se l'è guadagnato in qualche modo, così come Amazon. Però nel momento in cui Microsoft utilizza questa sua posizione dominante distruggere la concorrenza anche in un altro settore, che poteva essere quello dei browser per andare su internet, allora lì l'Unione Europea interviene e multa o può imporre anche altre misure all'azienda. E la stessa cosa adesso si sta avviando con Amazon, era il discorso che facevamo prima, che sì, Amazon utilizza.
Anche se la differenza abissale è che Amazon utilizza un canale digitale, però Amazon è fatto di persone, di luoghi, di merce, di transazioni. Microsoft invece ha utilizzato la proprietà intellettuale, diciamo. Questo è un grande, cioè due categorie, sono due colossi, ma che
vabbè, però la cosa principale è che essendo un colosso, fai in modo che un altro non riesca ad entrare nel mercato, anche in un settore nel quale tu non sei così forte, perché tu dalla tua posizione riesci a schiacciare, cioè là, nel momento in cui sta arrivando qualcuno che riesce a creare un software per andare su internet più forte, Microsoft ha avuto la potenza di fuoco di schiacciare questo concorrente.
La potenza di fuoco che ha un PIL di uno stato.
E allora Amazon
può fare qualsiasi cosa. Tanto è vero che, giusto come parentesi, Milaz, che nel momento in cui c'è questa richiesta, il mercato del farmaco, no, si sta per ingigantire, Amazon apre il reparto farmacia
negli Stati Uniti, sì.
Ma è capito che di che stiamo. Uno che domani alza il telefono e dice: raga, ci sono 20 milioni di euro per finanziare questo progetto.
Queste cose in Europa però forse sono un po' difficili da fare. Questo in America sono facili da fare, queste cose.
No, ma per
questo
dire
il sistema di pagamento di Facebook.
Dopo 6 mesi in Inghilterra, e dopo 4 mesi in Inghilterra ci sarà la stessa cosa, e a catena andrà sugli altri paesi.
Sì, forse in Francia e Italia sarà un po' più complicato.
Io quello che dico, io infatti quello che dico è che dobbiamo darci pace su questo, che è inevitabile. Bisogna soltanto capire come governare alcune cose, e nel caso in cui l'obiettivo ultimo, no, che poi lì ci sono menti pensanti che immaginano mondi diversi, no, che non sono semplicemente commercianti. Bezos non è un commerciante che pensa soltanto, ma immagino De Monti come è stato il padre di Casaleggio, no? Che si immaginano altri scenari, e quindi devi capire un po' come, cosa devi fare con tanta gente che non avrà più un posto di lavoro perché non sarà utile, ci saranno i robot, esatto, che ci sostituiranno.
Però allora devi fare in modo che devi fare in modo che tutta la ricchezza non se la ciucciano questi.
Bravo, esattamente.
Sennò, scusate, l'ultima cosa sulla Commissione europea. Proprio qualche settimana fa il supervisore europeo per la protezione dei dati ha praticamente dichiarato che l'Unione Europea sta facendo un altro grave errore e corre il rischio, perché Microsoft ha firmato dei contratti con l'Unione Europea e praticamente questo ha detto: rendiamoci conto che noi abbiamo messo tutti i dati importanti, anche vitali per l'Unione Europea, nelle mani di Microsoft, che non si sa bene come li gestisce. Questa l'altra volta parlavamo dell'importanza dei dati, dei big data, e quindi praticamente ha messo un po' la pulce nell'orecchio anche alla Commissione Europea. Vediamo adesso se ci sarà qualche procedimento, perché questi non si sa come vengono custoditi, vengono probabilmente custoditi fuori dall'Unione Europea, insomma sono problemi grandissimi e si scontrano adesso con il fatto che le attività tradizionali stanno in una situazione di difficoltà enorme e questi grandi gruppi riescono a fare utili, a non pagare tasse e a fregarsi anche le fette di mercato che ha l'economia tradizionale, quindi è questo tutto il grande macello della
situazione. E torniamo alla nostra tesi che ci ha fondato, diciamo, che l'unico che può fare una cosa del genere è la politica. Che la politica può intervenire, lo Stato, certo, lo Stato fatto dalla politica, la politica è quella che decide,
certo.
Può entrare a gamba tesa dove? Sul fatturato, interveniamo sul fatturato. Dato che il mercato non lo puoi governare perché hai deciso di non poterlo governare, perché il nostro sistema, il mercato è libero.
Vabbè, pure quindi, giustamente, perché non è che puoi vietare Amazon di vendere in Italia,
diciamo. Appunto. Quindi, secondo voi questa campagna è la tipica campagna che nasce prima di Natale, è una battaglia contro i mulini a vento o può porre le basi per una...
Secondo me la campagna, dire non compriamo su Amazon ma compriamo nel negozietto, fa anche un po' ridere alla fine, se ci pensiamo. Sembra veramente come non usiamo la macchina, usiamo il cavallo, perché sennò chi porta il carrozzino. Però è anche vero che, per esempio, la questione fiscale, secondo me, è la cosa più importante, perché tu imponi, cioè le tasse poi vuol dire i servizi che offri al cittadino. Nel momento in cui tu permetti che miliardi di euro di fatturato tu non vai a tassarli, stai creando disuguaglianza, stai togliendo soldi per lo Stato sociale. Quindi c'è una parte che è folcloristica, se vogliamo, non compriamo nel grande online ma compriamo dal negozietto. C'è però una parte di fondo che è effettivamente un argomento molto importante per i prossimi anni e per le nostre democrazie.
Però questo, scusa Nunzio, scusami se una cosa.
Sì.
Cioè, ovviamente, mo perché in quest'anno c'è stato il confinamento, la pandemia, eccetera. Ma io ripeto, sto discorso sono anni che va avanti, che c'è una crisi del settore. Cioè, quindi
il problema delle tasse di questi gruppi se ne parla da inizio di
sì, da quando sono iniziati a dominare.
Ma è chiaro, poi tu immagina qui secondo me coincide lo strapotere dei grandi colossi con la crisi della politica, la debolezza della politica. Cioè, tu immagina che dietro al Parlamento ci sono tutti i gruppi lobbistici che stanno...
Certo, soprattutto a Bruxelles.
Però scusate, è pure vero che si arriva poi a un punto di rottura. Cioè, storicamente si arriva a... lo sto leggendo Piketty, quindi per questo sto... Storicamente ci stanno, per esempio, dei momenti in cui le disuguaglianze crescono tanto e poi a un certo punto, chissà perché, si creano le condizioni per cui si arriva a un punto di rottura, la cosa diventa inaccettabile, allora si cambia strada. Cioè, quindi potrebbe anche darsi che la cosa va avanti così per 50 anni e poi a un certo punto arriverà qualcuno che riuscirà a dire: no, voi dovete pagare il 40% di tasse. Cioè, non si sa
di più.
Non si sa bene come, dipende da tante cose, dipende dall'opinione pubblica,
la storia,
la politica.
Quindi il discorso, cioè il, quando, nel momento in cui c'hai, c'hai della fila dietro di tutte le lobby ai, ai vari parlamenti nazionali e al Parlamento europeo per far cambiare la norma, per agevolare questo, per agevolare quell'altro, diciamo che la politica si mette in una posizione di debolezza nei confronti di aziende così grandi, da fatturati enormi. Quindi o esce fuori non più gli stati, perché va pure superata pure l'idea di stato, perché non vale un cazzo Italia come Italia, Germania come Germania. Cioè nel momento in cui la Cina va a fare dei protocolli economici con tutto il sud-est asiatico, no? C'è qualcosa che non inizia a non funzionare più nella mentalità.
Vabbè, magari europea. Non deve essere lo Stato, deve essere una cosa più grande.
Esatto, deve essere sempre una cosa statale. L'Unione Europea non in quanto Unione Europea, ma proprio come uno Stato che riesce a dire ad un Amazon: bello mio, vuoi vendere i tuoi prodotti con la tua piattaforma qui? Paga. Solo lei ha la possibilità di dire qualcosa contro un colosso così.
Sì, in un sistema dove il mercato tra i paesi membri
è grande con grande, perché nel momento in cui un'azienda è più potente politicamente, economicamente di uno Stato, o almeno di parlamentari, cioè non in quanto Stato, però più, sicuramente più, se li può comprare uno a uno e non farebbe nemmeno fatica a comprarseli.
Quindi, no, perché poi l'altro rischio è che si arriva alla cosa che tu dici: vabbè, Amazon devi fare queste cose, Amazon ti potrebbe dire benissimo, non vendo in Italia, ci perdo sti soldi, però
vendo a San Marino, nel Vaticano.
No, è chiaro, devono fare un certo, cioè l'Unione Europea, ora l'Unione Europea, cioè, ma è arrivata ad un bivio, cioè o diventa quello che deve diventare e fa fronte anche a queste cose, distribuisce la ricchezza che deve distribuire, no? Ma così va distribuita.
Dobbiamo tornare secondo me il problema della distribuzione della ricchezza,
va ridistribuita.
Tra sinistra se lo so dimenticato.
Ma infatti, ma guarda che è un punto nevralgico di tutto quello che verrà dopo. Cioè, nel senso, 5 persone non possono avere la ricchezza di un 30% della popolazione del mondo. Cioè, non è possibile proprio. Cioè, guadagna quanto vuoi, questo sì. Però non è esatto. Allora, noi è come
se paghi le tasse, non c'è quello il discorso.
Esatto, paga le tasse, quello che vuoi. Però diciamo che la ricchezza del mondo, no? I soldi del mondo è come se fossero dentro un grande salvadanaio, non è che sono illimitati. Cioè, se io, cioè, di quel salvadanaio ho il 60%, è ovvio che quel 40% deve essere diviso per tutti gli altri. È normale che io ho il 60%.
Vabbè, ma qua, ragazzi, entriamo in altro campo, che è quello di impostare un nuovo tipo di mercato.
Deve essere
un nuovo tipo di visione. Cioè,
bisogna iniziare, perché ormai nel momento in cui abbiamo dato in mano alle nostre vite alla globalizzazione senza dargli regole, perché non dovevano servire le regole,
cioè quella si doveva autoregolare,
esattamente. Guarda che siamo arrivati ad un punto, no? Che adesso c'è la guerra tra poveri, che dove ci sono i commercianti che fanno guerra. Ma di che stiamo parlando?
La cosa più grave è che ste cazzate per 20 anni buone le hanno dette i partiti di sinistra.
Ed è la politica, esatto. È la politica, cioè, che l'ha fatto.
Che lo dicessero i repubblicani in America. Che
era un mare, sì. Non mi difendo la sinistra, lo gira a me, però. Ricorda che è una sinistra sempre all'interno di un sistema.
No, guarda,
sì, ma là l'errore è stato che nel momento in cui è caduta l'Unione Sovietica, qua forse stiamo andando fuori tema. Nel momento in cui è finita l'Unione Europea, continua a dire, è finita l'Unione Sovietica. I partiti di sinistra sono diventati partiti che sono diventati i primi tifosi della globalizzazione, del fatto che lo Stato dovesse lasciare spazio libero alla libera attività. Che lo deve lasciare lo spazio libero, però poi arrivare a dire che le aziende ricche pagano troppe tasse, perché però poi creano lavoro.
Attenzione, non andiamo fuori tema, perché il buon Macron se avete sentito una delle ultime interviste, ha iniziato a fare questo tipo di discorso.
Sì, ma la Francia lo fa da tanti anni questo discorso.
Ma la Francia c'ha una marcia in più.
Anche prima. La questione della web tax a livello europeo è sempre stato un cavallo di battaglia per la Francia, per esempio.
No, dico, magari il Macron che...
Sì,
bisogna dare spicco, potrebbe, certo, non so, fare qualcosa.
Ma sì, i tempi di Tony Blair sono finiti, per fortuna, quindi da questo punto di vista forse pure speriamo che cambi qualcosa, forse qualcosa sta cambiando. Ci vorranno anni, ma speriamo che si cominci ad andare nella direzione giusta.
E noi in tutti questi anni che faremo?
Ma io, spero che mi diano un grande reddito di cittadinanza e me ne vado nel mio paesello a dipingere, a levare caprette,
a comprare su Amazon.
Questa sarà la vita del prossimo futuro.
Ci pagheranno per buoni per Amazon
noi. Lavorando per
noi.
Ti portano le pecore e le capre col
drone.
Oppure l'erba già brucata. Esiste l'erba già brucata.
Ma può essere. Comunque è così. Nel momento in cui i robot lavoreranno per noi, mi dovete pagare, sennò io muoio.
Qua parleremo qualche volta con il nostro Nicolò Sala della piena automazione.
Dio mio, che coglioni.
Va bene, ragazzi.
Andiamo a ballare. Andiamo stasera.
Guarda, io ho un appuntamento nel soggiorno del B&B.
Che mi c'è un date? C'è un date?
Sì. Siamo io e lo specchio. Ci vediamo.
Ah, in due.
Io metto le mani sullo specchio.
Non vedrai proprio una bella faccia di fronte a te, però.
No.
Ma questo fascino magno greco.
No, però ti riconoscerai.
Annunzialo, è vero che l'ha detto Giancarlo all'inizio, ma dici un po' bene le piattaforme di podcasting.
Io guarda, non la volevo dire, lo sai per quale motivo? Perché l'hanno detto all'inizio. E poi ci ho pensato.
E invece a sorpresa
qualche merda lo poteva dire ed è arrivato. E volevo dare.
Di tre chi è l'uomo di merda?
È il mio cazzo, cioè è chiaro. Allora, potete seguirci sul nostro sito www.allasinistra.com, Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Samsung Podcast, Gazzetta
bravissimo.
Del Sud, Repubblica, Gazzetta dello Sport, su tutte le piattaforme, basta digitare su Google Alla Sinistra.
Ah, ma vi ho detto del progetto di fare il gruppo Spalla a Barbera?
No,
dopo ve ne parlo. Mo quando chiudiamo la puntata ve ne parlo.
Quindi abbiamo dato un teaser qua, no, per incuriosire.
Novità, ci saranno novità nei prossimi.
Novità.
Milas, faccio un verso di stupore.
Oh, sono stato bravo.
Sì, bravo.
Su questa, diciamo, parodia di uno stupore, oppure ricordo di uno stupore, questo si poteva chiamare. Io direi che, raga, andiamoci a...
Dai, che c'ho l'appuntamento che mi stanno aspettando. Scusate.
Va bene, salutaci qui dello specchio. Ciao Mario.
Alla prossima, ciao.